Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. L'OSCE non sarà presente alle elezioni in Sicilia. Il ministro dell'Interno Marco Minniti dice no alla richiesta di Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri di inviare gli osservatori internazionali a garanzia del regolare svolgimento delle consultazioni nell'isola, che secondo il Movimento 5 Stelle sono a rischio inquinamento per pratiche clientelari di scambio elettorale. Le missioni dell'OSCE, chiarisce Minniti, vengono predisposte per i maggiori appuntamenti elettorali, parlamentari o presidenziali, non per elezioni di livello locale. I prefetti delle province siciliane hanno già fornito assicurazione alla Commissione Antimafia, assicura il ministro, anche in relazione alle criticità rilevate e piena collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale in vista del voto, fermo restando l'attività delle forze dell'ordine. Giancarlo Cancelleri, candidato alla presidenza della regione del Movimento 5 Stelle, attacca l'esecutivo. Prendiamo atto che al governo non interessa nulla del regolare svolgimento delle elezioni in Sicilia, dichiara infatti, nonostante le terrificanti premesse che denunciamo da giorni. E intanto, tra attacchi personali, colpi di scena, esclusioni all'ultimo minuto e accuse reciproche, la Sicilia è entrata nel momento clou della campagna elettorale, che porterà il 5 novembre all'elezione del successione di Rosario Crocetta a Palazzo d'Orléans e al rinnovo dei parlamentari regionali. Da questo momento in poi scendono in campo anche i leader maggiori, con Roberto Fico che sarà sull'isola per appoggiare Cancelleri, che già da tempo è accompagnato nel suo tour elettorale dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, e Silvio Berlusconi che sarà in Sicilia il 27 e 28 ottobre con due convention a Palermo e Catania, a sostegno del candidato Nello Musumeci. In questi giorni in Sicilia anche Matteo Salvini, il numero uno leghista, che sta programmando un altro tour di una settimana che dovrebbe iniziare proprio da Catania sabato 29. Si è svolta sabato scorso una conferenza promossa dall'Associazione di Volontariato Sisma 90, costituitasi a Ragusa per sensibilizzare sulla piena attuazione della legge di stabilità 2015, che all'articolo 1,665 prevede il rimborso dei contributi versati dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990. All'appuntamento ha partecipato anche il vice ministro dell'Economia e Finanze, onorevole Enrico Morando. Tra gli aspetti emersi, afferma la senatrice Venera Padua, è importante il fatto che il viceministro abbia convenuto sulla necessità di potenziare l'attività degli uffici che si occupano delle pratiche di rimborso. L'onorevole Morando, continua la senatrice, ha chiarito che saranno individuate ulteriori risorse economiche in più rispetto a quanto oggi stanziato, vale a dire 90 milioni di euro. È arrivato il momento, insomma, di scrivere la parola fine a questa tormentata vicenda con la liquidazione del dovuto nei confronti dei cittadini. La CNA firma l'accordo con Malta per un progetto di cooperazione. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Una nuova occasione di business per molte piccole e medie imprese della provincia di Ragusa, in più in generale della Sicilia. In questi giorni, infatti, una delegazione della CNA territoriale Iblea è stata a Malta per sancire l'accordo di cooperazione internazionale con la GRTU Malta Chamber of Smith. La missione si è conclusa con successo, considerato che è stata sottoscritta in maniera definitiva l'intesa da parte dei due presidenti, Giuseppe Santocono per CNA e Paul Abela per l'associazione delle PMI dell'Isola dei Cavalieri. A benedire l'accordo è stato il presidente della Camera dei Deputati di Malta, Angelo Farrugia, e la naturale conclusione di un percorso avviato nei mesi scorsi grazie ai rapporti coltivati dal vicepresidente provinciale CNA Ragusa Maurizio Scalone, delegato dell'internazionalizzazione, che hanno sempre più puntato a fare in modo che potessero essere sviluppati progetti speciali per la crescita di entrambi i territori, favorendo lo scambio commerciale tra le piccole e medie imprese. Ma adesso cosa succederà? Che cosa prevede l'intesa? Nelle rispettive sedi saranno istituiti uffici di supporto all'internazionalizzazione, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall'atto appena sottoscritto. Gli uffici in questione rappresenteranno il punto di riferimento per tutte le imprese dei rispettivi territori interessate alle iniziative di cooperazione.
Il Comune di Avola è stato ammesso a un finanziamento con fondi europei per lavori sulla viabilità interaziendale e sulle strade rurali, un modo per facilitare l'accesso ai terreni agricoli e forestali, venendo incontro alle continue richieste delle aziende agricole del territorio. Il progetto sosterrà concretamente le numerose aziende produttive agricole del nostro territorio, spiega il sindaco Luca Cannata, ma non solo. Migliorare la viabilità di queste zone potrà favorire, con un effetto domino, attività collaterali di trasformazione e, non ultimo, anche il turismo rurale. Il progetto è finanziato con i fondi PSR Sicilia 2014-2020 per un importo di 500.000 euro, che coprirà il 100% delle spese e quindi non ci sarà alcun esborso per l'ente comunale. Proseguiamo con le notizie di cronaca. Due sbarchi nel Ragusano nella giornata di ieri. A Pozzallo la polizia ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di due tunisini, Aous Sadki, 21enne, e Mohamed Sadki, di 25 anni. I migranti sono stati ospitati presso l'hotspot di Pozzallo per essere visitati, identificati e trasferiti in altri centri. Le indagini sull'approdo dei 34 tunisini a Pozzallo, grazie alla collaborazione dei migranti, ha permesso di appurare che l'imbarcazione in legno era stata condotta da due scafisti che a turno pilotavano la barca. Sono partiti dalle coste tunisine lunedì e hanno navigato fino a quando sono stati soccorsi in acque internazionali. Erano 34 e hanno pagato tutti l'equivalente di circa 1.500 euro. Al termine delle indagini, gli scafisti sono stati associati presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea, competente territorialmente. L'altro sbarco a Punta di Mola, Marina di Ragusa. Immediatamente è stato attivato il piano sbarco della prefettura di Ragusa, che prevede l'impiego di tutte le forze di polizia, sia via terra che via mare. Le volanti della Polizia di Stato, la squadra mobile, le pattuglie della Guardia di Finanza e dei carabinieri della stazione di Marina di Ragusa hanno rintracciato 8 migranti, che poco prima erano stati visti sbarcare. Contemporaneamente, la Capitaneria di Porto ha recuperato la piccola barca in legno. Gli 8 migranti sono stati condotti presso l'hotspot di Pozzallo, dove sono stati identificati dalla polizia scientifica della questura di Ragusa. Non vi è nessuno scafista, perché i migranti si sono organizzati autonomamente, comprando barca, cibo e benzina per raggiungere l'Italia, alternandosi alla conduzione dell'imbarcazione. I carabinieri della stazione di Avola hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Salvatore Nuccio, 43 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi diversi precedenti contro la persona e il patrimonio. I carabinieri, avendo acquisito elementi tali da far ritenere che l'uomo potesse detenere illecitamente droga, hanno proceduto a perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. Al termine dell'attività, i carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di eroina, un pacchetto di hashish e la somma contante di 250 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento di spaccio. Nuccio è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Noto sono intervenuti in un terreno poco fuori dal centro cittadino per garantire la sicurezza delle operazioni di elisoccorso. Poco prima della chiamata, infatti, un trentenne netino, impegnato nella raccolta delle olive nel fondo di un amico, era caduto da un'altezza di circa 3 metri, perdendo conoscenza. Giunti sul posto, i sanitari, dovendo trasferire urgentemente il giovane, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, che giunti prontamente hanno garantito la sicurezza dell'elisoccorso, coadiuvando i medici nella delicata operazione di trasbordo. Modica, al via il laboratorio per l'audiovisivo. La linea a Giovanna Cannizzaro.
L'ente civico convitto propone un laboratorio di ideazione e produzione audiovisiva. Io faccio televisione. Il corso intende approfondire i diversi linguaggi della televisione, serie televisiva, telegiornale, intervista, attraverso incontri settimanali che si terranno il giovedì dalle 16 alle 18 con la realizzazione pratica di prodotti audiovisivi. Il corso prevede una quota di partecipazione di 18 euro mensili. È prevista una lezione di prova gratuita proprio oggi, giovedì 19 ottobre, alle ore 16, presso l'ente liceo convitto. Comunque, per ogni altra informazione, contattare l'ente stesso.
Salvò la vita una donna in un centro commerciale e il comune di Avola lo premia con un'attestazione di riconoscenza. Nel primo pomeriggio del 1 ottobre, all'interno di un noto centro commerciale nel comune avolese, un'anziana signora si era accasciata per terra a causa di un improvviso malore. Vista la scena, Giuseppe Lentini, cittadino avolese e operatore sanitario SEUS, nonostante non fosse in servizio, si è subito adoperato nel fornire le prime cure alla donna. un gesto che non è passato inosservato al sindaco di Avola Luca Cannata, che ha deciso di conferire al quarantenne l'attestazione di riconoscenza per il coraggioso intervento di soccorso e per il grande esempio di professionalità. L'attestato è stato consegnato ieri a Palazzo di Città, direttamente dal primo cittadino, al termine di una sobria cerimonia. Noto, l'ex cantina sperimentale di Largo Pantheon, concessa in comodato d'uso alle associazioni private per partecipare ai bandi PSR Sicilia 2014-2020 e creare un itinerario turistico ricreativo. Si tratta del terzo bene che il Comune concede per intercettare i fondi regionali dopo la loggia del mercato di via Rocco Pirri e alcuni spazi sul Monte Alveria. L'edificio è stato concesso in comodato d'uso gratuito all'associazione Pro Territorio, con sede legale ad Avola, ma nell'accordo di partenariato sono coinvolti anche il comune di Noto e il distretto turistico del Sud-Est, l'associazione culturale Octani di Noto e l'ente parrocchia Basilica Cattedrale di San Nicolò. Il comodato d'uso gratuito dell'ex cantina sperimentale di Largo Pantheon avrà una durata di 8 anni, ma se il progetto presentato alla Regione e dalle associazioni che ne hanno fatto richiesta dovesse essere bocciato, il contratto sarà annullato. Il progetto di valorizzazione dei locali di Largo Pantheon prende il nome di itinerario Noto e può essere suddiviso in 2 macro interventi. La realizzazione di un centro turistico, culturale, ricreativo e di informazione turistica con l'unità immobiliare che sarà riqualificata e ristrutturata secondo gli scopi previsti dal bando regionale e la creazione e la sistemazione di veri e propri itinerari turistico-ricreativi. Ancora Noto, verrà inaugurato sabato alle 17.30 il Museo del Barocco di Noto, che ospiterà le mostre I Mecenati del Barocco e le Pietre Sacre del Barocco, e che si trova nell'ex convento di Sant'Antonio di Noto. All'interno del museo, le diverse mostre fotografiche espositive sono volte alla conoscenza degli usi e dei costumi, ma anche delle tecniche costruttive di un periodo storico come quello del Barocco siciliano. Durante la cerimonia di inaugurazione sono previsti gli interventi del sindaco Corrado Bonfanti e di Enrico Foti, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Catania. Interverranno pure gli autori del catalogo della mostra, ovvero Corrado Fianchino, Giuliana Fiori, Maria Teresa Galizia e Gaetano Sciuto. Incontro ieri alla Balata di Marzamemi e nei locali dell'antica Tonnara tra il sindaco di Pachino Roberto Bruno, la soprintendente Rosalba Pambini con la dirigente Rita Insolia, il proprietario degli Sceri, il proprietario della Tonnara con il suo staff tecnico e una piccola rappresentanza di cittadini con il cavaliere Pasquale Aliffi, presidente del comitato Pro Sceri. Dopo il sopralluogo, il sindaco ha illustrato gli accordi intrapresi per salvare questi antichi cimeli, gli sceri, un tempo appartenuti ai pescatori della Tonnara e ora abbandonati in un angolo della Tonnara alla mercé degli agenti atmosferici. Non hanno ancora firmato nessun contratto, ha dichiarato il cavaliere Aliffi, ma questa volta, presente la soprintendente, la cosa è quasi ufficiale e mancano solo i contratti scritti e firmati con i particolari. Gli accordi ci sono. Gli sceri vengono messi a disposizione della comunità dal proprietario Buonaccorsi per un periodo di 99 anni. La parte della Tonnara confinante in via Ionio con il ristorante L'Acquario verrà donata al comune e qui verranno posizionati gli sceri. In cambio, ha concluso il cavaliere Aliffi, ci sono accordi con il sindaco sugli oneri di urbanizzazione futuri per i lavori che il proprietario dovrà realizzare nel resto della Tonnara. Il progetto previsto in zona Balata prevede anche il Museo del Mare, un obiettivo che potrebbe rilanciare l'enorme patrimonio storico-culturale che il borgo di Marzamemi conserva. Rosolini, sospeso temporaneamente lo sciopero degli operatori ecologici, che da lunedì avevano incrociato le braccia per protestare contro la mancata corresponsione di ben 3 mesi e mezzo di stipendio. La situazione in città stava iniziando a diventare difficile, con le strade piene di immondizia e con i cittadini che avevano deciso di andare a conferire la spazzatura nella zona di Contrada Perpetua, in cui sorgerà il centro di raccolta, occupando anche la strada con l'immondizia e rendendo difficile il passaggio con le automobili. Gli operatori ecologici hanno ricevuto la promessa che entro il 30 ottobre verrà loro saldata la somma restante dello stipendio di luglio e tutta la mensilità di agosto, rimanendo così indietro solo con lo stipendio di settembre. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.